Meglio di così. Un osso, un vaso, una pittura su una parete. Per un archeologo non sono solo reperti, sono tracce di persone che hanno vissuto, pensato, amato e sognato. Oggi ci chiediamo: da cosa riconosciamo davvero la nostra umanità? Benvenuti a Meglio di Così, benvenuti da Clarissa Tami e soprattutto benvenuta alla nostra ospite Aixa Andreetta, archeologa.
Grazie Clarissa.
Allora, archeologa, già subito mi incuriosisce sapere che cosa ti ha portato a scegliere questo tipo di studio.
In realtà credo che sia stata la base, la grande voglia di scoprire il mondo, di viaggiare proprio sia in termini geografici e poi anche in termini temporali, quindi di esplorare le dimensioni dell'essere umano.
Dove hai studiato e qual è, insomma, il ricordo, diciamo, che racchiude quel tuo periodo della vita?
Ho iniziato gli studi a Neuchâtel, quindi proprio preistoria, e poi ho continuato perché ho studiato sia a Friburgo in parte egittologia e poi dopo, non contenta, ho fatto addirittura un dottorato di ricerca a Berna, però lì mi ero dedicata al Medioevo, quindi appunto dalla preistoria al Medioevo ci sono passata attraverso varie epoche.
Qual è il futuro professionale per chi sceglie oggi di studiare archeologia e qui in Svizzera soprattutto?
Beh, ogni cantone o quasi ha un servizio archeologico cantonale, quindi comunque lì all'interno ci sono varie possibilità, non tantissime ma ce ne sono, forse più oggi che quando ho studiato io. Poi ci sono ancora vari musei, nelle università, proprio anche seguendo dei progetti sia in Svizzera che all'estero, quindi progetti di ricerca o anche di divulgazione.
L'Indiana Jones di oggi dov'è che dovrebbe andare a vivere?
Ogni paese ha veramente un passato estremamente ricco. Io ho avuto la fortuna di, per esempio, fare degli scavi in Sudan, che ho amato moltissimo, così come quelli in Mongolia di tutt'altra epoca, quindi si può spaziare. E poi devo dirti che ho avuto la fortuna anche di lavorare proprio a Roveredo, quindi in Mesolcina, dove sono cresciuta, e scoprire con altri occhi, con altra dimensione, la terra dove appunto mi ha vista crescere sin da piccola. E lì mi sono proprio accorta che qualsiasi posto può essere fonte di informazione.
Parliamo di oggi, a Meglio di Così tu ci porti tre spunti, possiamo dire così, per farci capire da che cosa capiamo che siamo esseri umani.
Sì, come capire meglio cosa ci rende esseri umani attraverso l'archeologia, questo pensavo. Il primo spunto è proprio la prima lezione di archeologia preistorica che io feci a Neuchâtel con il mitico professore Michel Legloff, che ci ha fatto, insomma, tutta una panoramica sugli strumenti. Allora, lungi da me dal voler dire che noi come esseri umani siamo superiori agli animali. Loro hanno un'intelligenza veramente fine e hanno una loro modalità di funzionare, ma quello che differenzia già Homo habilis, quindi 2 milioni di anni fa, rispetto a altri animali che sappiamo producono oggetti, gli scimpanzé hanno anche loro dei legnetti con i quali vanno a prendere degli insetti, per esempio, e sono sempre legnetti più o meno allungati per quello scopo. Quello che però differenzia tutto questo dalla Homo habilis, nello specifico, è il fatto che Homo habilis, quello strumento, non l'ha rifatto giorno per giorno sempre lo stesso, buttandolo via, l'ha riutilizzato. Quindi è entrato il concetto del me lo prendo nella mia capanna o insomma nella mia casetta, diciamo, e lo riutilizzo il giorno dopo. Questo ha permesso di sviluppare sempre di più vari strumenti e quindi di in realtà dare le basi all'evoluzione tecnologica, proprio perché non era solo trasmettere le informazioni di come fare un oggetto funzionale, ma proprio ok, questo l'ho capito, lo faccio così, me lo prendo, me lo riuserò ancora domani, perché poi per fare, non so, i chopper, questi sassi intagliati, ci vuole un pochino di maestria. Farlo ogni giorno fa perdere effettivamente un po' di tempo e quindi ecco, il fatto di riutilizzarli è una caratteristica specificatamente degli esseri umani.
È qualcosa che abbiamo perso però, perché oggi siamo meno sostenibili.
Però è vero che noi siamo debitori di tutte le generazioni passate che grazie a loro, no, loro hanno conquistato dal chopper tool, quindi da questo strumento in pietra, a tutto quello che è venuto dopo. Noi non abbiamo dovuto reinventare ogni volta, come si dice, la ruota. Noi ogni scoperta ne abbiamo fatto bagaglio, ne abbiamo fatto tesoro e da lì siamo cresciuti. Poi con varie derive, oserei anche dire, ma è quello che ha permesso questo sviluppo. Gli scimpanzé, ripeto, con tutto l'amore, ancora oggi, dopo 2 milioni di anni, usano quel legnetto per fare quella funzione specifica di cui hanno bisogno. vedi la differenza, è proprio il fatto di trasmettere le informazioni di generazione in generazione, creare su quello che si è appreso per migliorare, per poi creare sempre cose più complicate e sotto l'effetto di un guadagno di tempo e di una maestria a livello pratico che ci ha portato dove siamo oggi.
Tra tutti gli strumenti che hai visto e studiato nel corso degli anni, qual è quello che ti ha colpito di più?
Ma ecco, io sono affezionatissima al Paleolitico superiore, questi oggetti in pietra che da quello che era il semplice sasso intagliato diventa la foglia d'alloro, viene chiamato nel Paleolitico superiore, che sono sempre degli strumenti in sasso ma intagliati in modo veramente fine, sembrano, cioè è incredibile pensare che senza oggetti in metallo sono riusciti, quindi solo tramite delle pietre eccetera o delle palchi di renna all'epoca, a rendere una pietra talmente fine, talmente bella esteticamente anche da vedere, che in fondo aveva anche quella una funzione, sì o no, utile e soprattutto poi ornamentale. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Torniamo a parlare con Aix Andretta, archeologa. Capiamo meglio quali sono le caratteristiche che ci fanno capire, che ci dicono che siamo umani, che siamo esseri umani.
L'arte è il secondo punto che ti voglio portare. Proprio perché una volta che non si ha più solo bisogno di sopravvivere, anche se chiaramente quella dimensione rimane, figuriamoci, però noi tutti, penso, abbiamo in mente queste immagini bellissime di grotte decorate, ornate, quindi l'arte rupestre, che chiaramente non è una dimensione collegata alla sopravvivenza, alla sussistenza, ma proprio la necessità, direi proprio intrinseca, primordiale, del volersi raccontare, anche in chiave simbolica. Quindi il fatto proprio di avere queste pitture rupestri, statuette, ornamenti, raccontano che si vuole trasmettere soprattutto anche emozioni e la propria storia, diciamo, il proprio vissuto. Ed è una cosa anche veramente che solo la specie degli esseri umani fa in queste, o ha fatto in questa dimensione, sì.
Dove consigli di andare a vedere delle grotte dove ci sono appunto questi disegni rupestri?
Da noi ci sono i massi cupellari, che sono anche molto affascinanti, magari un po' meno plateali, come dire, meno decorati, meno colorati, però che hanno anche un ricco significato simbolico. Normalmente questi massi sono posti in luoghi strategici, non si sa esattamente cosa raccontano, potevano essere dei confini, ma potevano essere anche, si dice, poi non si hanno vere interpretazioni perché non ci sono testi scritti che ne parlano, mappe stellari, potrebbero essere, insomma, tante cose. Io ero stata in vari viaggi di studi, per esempio nei Pirenei, in Dordogna, anche dove ci sono queste grotte magnifiche. Alcune purtroppo non sono più accessibili perché poi i troppi visitatori hanno rovinato il microclima all'interno delle grotte, però ci sono dei musei che hanno delle copie perfette. In Europa, poi in Indonesia, per esempio, so che ce ne sono alcune anche veramente molto molto antiche, si parla di 60.000 anni fa, che non ho mai visto. In Africa, ecco, lì le gravure rupestri sono, diciamo, simili ai nostri massi cupellari, però veramente anche con delle decorazioni. Mi viene in mente adesso la Val Camonica, che offre ancora degli spunti maggiori, tra l'altro riconosciuto, se non erro, come patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi sì, vale la pena immergersi anche in questo immaginario, proprio perché lì capiamo da subito che questo bisogno di esprimerci, quindi la cultura, non è una cosa secondaria come magari oggigiorno abbiamo tendenza a credere, ma proprio una cosa che ci contraddistingue e che fa parte della nostra, il nostro vivere.
I primi disegni rupestri che cosa raffiguravano?
Possono essere degli animali, spesso non sono gli animali cacciati, quindi anche lì, proprio per far vedere che, cioè, sottolineo il fatto che non era direttamente legato alla sussistenza, degli animali anche magari immaginati. Ci sono, per esempio, nelle grotte di Gargas, si chiamano, delle mani, quindi delle impronte negative delle mani, dove il resto è ocra, quindi si presume che si sputava l'ocra dalla bocca sulla mano, magari anche con un dito piegato, quindi potevano essere delle mani che sembravano quasi monche. E si interpreta, ripeto, le interpretazioni poi gli archeologi adorano farci scenari.
Beh, l'interpretazione è anche qualcosa che contraddistingue gli esseri umani. A noi piace un po' interpretare sia quello che sentiamo, che vediamo in generale, vero? Forse
esatto.
L'animale non interpreta così tanto.
E hanno un linguaggio che magari a volte è sottile, è fatto di codici, però tra di loro è molto chiaro. Noi, magari anche tra di noi, anche se ci parliamo, non ognuno interpreta e immagina altre cose. Comunque queste impronte di mani si dice che potevano essere anche dei codici proprio per accedere a degli altri mondi.
Quali altri mondi? Facci sognare, che tipo di mondi?
Vuoi che ti parlo del terzo punto?
Ah, vogliamo... No, non anticipiamo, non già il terzo punto.
No, non si sa, però per lungo tempo si è pensato che in queste grotte, soprattutto queste del Paleolitico Superiore, così riccamente ornate, potessero essere in realtà dei luoghi di culto. Poi anche qui c'è chi dice, vabbè, tutto quello che non sei capace di interpretare in un altro modo lo definisci come luogo di culto. Però ci sono effettivamente delle simbologie, delle scene, insomma, sì, alcune di caccia, alcune assolutamente non di caccia. Ci sono anche queste statuette femminili che evocano, si dice, un passato dove la donna aveva tutt'altro status. Poi dopo cambia tutto con l'arrivo del Neolitico, con l'arrivo di una società basata non più sulla predazione ma sulla produzione, quindi l'accumulo di ricchezza, la lotta della ricchezza, e una società più guerriera dove invece la forza mascolina è prevalsa.
E invece all'inizio com'era, che dicevi che la donna aveva...
Ci sono queste statuette femminili dove si esalta molto la bellezza della donna, anche con grandi forme prosperose, proprio perché la donna, dando vita, no, ai cuccioli d'uomo, diciamo, era vista sicuramente come una forza della natura, ossia colei che portava avanti veramente la specie. Quindi ci sono queste statuette o direttamente incise nella roccia o dei ciondolini che proprio fanno capire quanto la figura femminile fosse quasi onorata, quasi venerata.
Quindi c'erano anche dei gioielli, ciondolini, vuol dire che c'era già questo senso di addobbare se stessi?
Sì, 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 c'erano i ciondolini, c'erano anche degli strumenti musicali fatti con le ossa, per esempio, c'erano vari ornamenti, sì. Assolutamente.
E invece i disegni rupestri erano fatti più dagli uomini, dalle donne, dai bambini? Non si sa, si sa?
Molto difficile, anche qua varie interpretazioni, soprattutto sulla base della grandezza delle mani, a volte si dice sono abbastanza piccoline, poi c'è chi dice vabbè l'uomo cacciava, quindi la donna aveva il tempo di fare queste cose. In realtà per esempio la caccia in una popolazione del Paleolitico superiore, non so, si cacciava, invento, un animale, una renna, bastava per la sussistenza del gruppo per sicuramente tanti giorni, quindi non era una attività che impiegava diciamo gli uomini per ore e ore e ore tutti i giorni.
Cioè non è che gli uomini uscivano tutte le mattine alle 8 e tornavano alle 5.
Anzi, poi lì vivevano anche di caccia e raccolta, si stima anche sulla base di studi etnografici con popolazioni che vivevano, insomma, per esempio in Africa ancora fino a qualche decennio fa, forse adesso un po' meno, che la raccolta era il 70% della sussistenza rispetto alla caccia. Quindi se viene trasmesso il messaggio l'uomo cacciava, la donna stava a casa a fare niente, al focolaio, se però l'attività della raccolta era associata alla donna, allora erano molto più loro portatrici della fabbisogno giornaliero, proprio perché la raccolta dei vari frutti che potevano appunto essere utili per la cibazione veniva allora fatta da loro. Quindi i ruoli sono forse da rivedere un po', e chiaramente noi interpretiamo tutto anche con la nostra mentalità moderna.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Amore, amore, amore ha vinto, vince.
continuiamo a parlare di esseri umani con l'archeologa Xandretta. C'è l'ultimo spunto.
Sì, mi ricollego anche qui, mi chiedevi degli ornamenti e volevo già anticipare, ma mi sono trattenuta.
Brava, volevamo tenere un po' di suspense.
Che tanti ornamenti di cui sappiamo l'esistenza sono state trovate nelle sepolture, e le sepolture è anche qualcosa veramente di prettamente legato alla nostra specie. Anticipo anche qui, lo so che ci sono degli animali che accompagnano i propri, diciamo, esemplari magari più anziani che sentono che stanno per morire, eccetera, eccetera, gli elefanti per esempio, ma la cura, il gesto proprio di seppellire, di ricoprire, no, il corpo, di magari, quello anche la caratteristica, aggiungere nella sepoltura stessa degli oggetti, degli ornamenti, dei fiori, perché già Homo di Neanderthal aveva ricopriva di uno strato, diciamo, fiorito le sepolture dei propri cari. Questo lo sappiamo perché sono state trovate concentrazioni di polline altissime sopra le sepolture, non ci sono più i fiori, ma ci sono questi indicatori. Quindi, appunto, il prendersi cura del corpo del defunto o di tutti gli ornamenti, ci sono le conchigliette, gli orecchini e via dicendo, già da tempi, te lo dico, veramente remoti, 100.000 anni avanti Cristo, ci fa capire anche qui la credenza in una dimensione diversa, in una vita post-terrena, perché spesso poi sappiamo anche oggigiorno che questi oggetti erano proprio anche utili, funzionali, diciamo così, per permettere il viaggio nell'aldilà. E quindi anche qui entriamo in una, di nuovo, in qualcosa di simbolico, di rituale, di collettività in questo caso, perché chiaramente la persona che defunta non può farlo da solo questa cosa, no? Quindi c'è proprio un accompagnamento che io trovo veramente super affascinante, e sì, il pensiero del la vita in fondo non finisce qui.
Quindi c'è un bisogno atavico di noi esseri umani di trovare dei simboli, di dare un significato alla nostra vita, a quello che facciamo, e di dare una continuità.
Sì, il bisogno di dare senso credo che possa anche poi raggruppare queste tre caratteristiche che adesso abbiamo un pochino snocciolato. Il bisogno di dare senso sia della vita, diciamo, che stiamo vivendo, e sia di quello che ci potrebbe essere dopo o prima.
E gli animali invece forse vivono meglio proprio perché non hanno bisogno di tutta questa ricerca, di questo approfondimento, di trovare un senso, un significato a tutte le cose, perché si dice che gli animali sanno già vivere, cioè loro vengono al mondo che sanno già vivere, noi dobbiamo invece imparare.
Può essere, io ho letto anche questa cosa che mi interessava molto, che gli animali operano a livello di un mentale superiore, noi di un mentale inferiore, quindi effettivamente siamo noi quelli che dobbiamo anche darci le risposte, farci le domande, capire. Loro in realtà questa cosa non ce l'hanno, ma perché appunto sono già regolati in stretta, connubio con la natura, quindi quello che li circonda, e sanno far tesoro di quello che hanno bisogno senza neanche dover esagerare come poi facciamo noi. E noi abbiamo un impatto sull'ambiente, diciamo, cioè gli animali, bene o male, proprio con il loro modo di approcciarsi alla natura e quello che li circonda, non danneggiano la natura. Noi sappiamo i danni che stiamo facendo al pianeta Terra.
Quindi il nemico numero uno dell'essere umano è
l'essere umano.
Ma per chiudere in bellezza, ecco, un consiglio da un'archeologa: come rimanere umani?
Guarda, molto semplicemente, secondo me, per sapere dove andare veramente bisogna ricapire o capire da dove arriviamo, quindi in generale, no? Capire chi siamo, da dove arriviamo, cosa ci ha permesso di arrivare fino qui, è una consapevolezza che, ecco, ci dovrebbe far apprezzare quello che abbiamo e magari imbastire le fondamenta del futuro con basi solide.
Essere umani significa lasciare tracce. Alcune restano nella terra per migliaia di anni, altre nella memoria di chi incontriamo ogni giorno. Grazie per essere stati con noi e, come sempre, chiediamoci: possiamo farlo meglio di così? Meglio di così?